Radio Frate Sole, in blu, naturalmente.
In viaggio con la radio.
Amici di Radio Frate Sole, buona domenica da Francesco Vitale. È il 27 marzo, siamo entrati da un po' di giorni nella primavera, ma soprattutto questa notte è entrata in vigore l'ora legale. Come state? Avete messo in avanti di un'ora i vostri orologi? Siete ancora assonnati? E proviamo allora a darvi la carica giusta anche questa settimana. Prima di tutto, www.radiofratesole.it, il nostro sito internet sempre aggiornato e rinnovato. In viaggio con la radio @libero.it per inviarci le vostre email. E se già siete su internet, magari state su Facebook, c'è anche la nostra pagina ufficiale, In viaggio con la radio. Cliccate su mi piace e diventate nostri fan. Questa domenica parliamo di un santo, martire, San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote dell'ordine dei frati minori conventuali, vissuto dal 1984 al 1941. Fondatore della milizia dell'Immacolata, fu deportato in diversi luoghi di prigionia e, giunto infine nel campo di sterminio di Auschwitz, vicino a Cracovia, in Polonia, si consegnò ai carnefici al posto di un compagno di prigionia, un padre di famiglia, offrendo il suo ministero come olocausto di carità e modello di fedeltà a Dio e agli uomini. Ne parliamo quest'oggi insieme a Cristina De Mezzi, presidente regionale della MI, Milizia dell'Immacolata, Regione Lazio. Ciao Cristina e buona domenica.
Buona domenica a tutti e buongiorno.
Allora Cristina, innanzitutto abbiamo detto prima della in apertura che parleremo di San Massimiliano Kolbe, però tu sei presidente della MI, che sta per Milizia dell'Immacolata. Prima di tutto, che cos'è questa Milizia dell'Immacolata?
Questa è un'associazione pubblica che San Massimiliano ha fondato nel 1917 e che ancora oggi è molto fiorente, con più di 3 milioni di membri sparsi in tutto il mondo, perché è un'associazione internazionale.
Come mai è legata a Padre Kolbe?
San Massimiliano nel 17 era un ragazzo, perché aveva meno di 20 anni, ha sentito la forte necessità di creare una realtà che vivesse all'interno della Chiesa, che si lasciasse guidare, ispirare dall'Immacolata, dal suo stile di vita, dal suo stile di testimonianza, e in questo modo potesse occuparsi prevalentemente del bene degli esseri umani, perché questo secondo lui era il modo di combattere il male. La particolarità di Kolbe è questa, che lui ha deciso di combattere il male non attaccando il male, ma facendo crescere il bene, e l'ha voluto fare con l'Immacolata. Questo è il cuore della Milizia dell'Immacolata.
San Massimiliano Kolbe, ripercorrere la sua storia, la sua vita, non basterebbero 3 trasmissioni solo per quello, però con te vorrei un attimo delineare i punti essenziali di un uomo, un frate, un religioso, potremmo anche dire un padre.
Sì, giustamente tu hai messo per primo proprio l'uomo, perché San Massimiliano è stato anzitutto un uomo che si è realizzato, un uomo che ha vissuto pienamente, che è stato capace di esprimere tenerezza, di esprimere coraggio, di esprimere amore alla giustizia, è morto per la verità. Quindi un grande uomo. Un uomo che si è innamorato di Dio e ha preso la via della vita consacrata, della vita religiosa, è diventato sacerdote e ha voluto mettere tutta la sua vita al servizio di Dio. Il Vangelo lo ha catalizzato, potremmo dire. Ma non si è innamorato solo di Dio, si è innamorato anche di Maria, Maria Immacolata, come del dono più bello che Dio ci faceva. E ha voluto vivere mano nella mano con lei. È un uomo che ha dedicato tutta la sua vita agli altri, al servizio. Ecco, il suo essere uomo in senso pieno, il suo essere sacerdote in senso pieno, ha dato questo come frutto, il desiderio di mettere la sua vita al servizio degli altri, veramente di fare un dono della sua vita.
Fare della propria vita un dono. Kolbe amava molto la propria vita, a tal punto anche da sacrificarla.
Sì, esattamente. Lui l'ha potuta sacrificare perché aveva capito il vero valore della vita. L'ha amata molto e per questo l'ha spesa molto. Colbe era un uomo molto malato. Molto presto nella sua vita ha perso l'uso di un polmone e nonostante questo ha vissuto alla grande, ha viaggiato anche in paesi dell'Estremo Oriente dove era difficile respirare per via del forte tasso di umidità. Non si è risparmiato in nulla dal punto di vista fisico, è stato ricoverato 3-4 volte in sanatorio, siamo all'inizio del secolo scorso, quindi le cure anche per curare la tubercolosi che lui prendeva molto facilmente per via di questa fragilità polmonare lo hanno fermato molte volte, ma ciò non ha impedito a lui di dare tutto, di spendersi totalmente. Questa è stata la scuola, penso che possiamo dire così, che gli ha insegnato a voler andare sempre oltre con la propria vita. Ecco, è un uomo che si è posto sempre delle mete oltre il punto in cui si trovava e questo l'ha fatto crescere enormemente, in generosità, in capacità di attenzione a tutti, in dono di sé, fino ad Auschwitz, questo inferno che noi uomini siamo riusciti a creare, e in cui lui è riuscito ad essere una testimonianza ininterrotta di dono di sé, di attenzione ai bisogni degli altri, perché la grandezza di San Massimiliano non è solo il gesto finale del periodo d'Auschwitz, ma anche le testimonianze che abbiamo raccolto durante il processo di canonizzazione che ci dicono che lui era capace di dividere il rancio molto, molto esiguo che veniva distribuito, era capace, mentre lui stava male o era stato picchiato, di occuparsi di altri prigionieri che avevano freddo, che stavano male. È veramente la parabola, è una vita che è una parabola di bellezza, di donazione, di costruzione del bene. Torno a usare questa formula perché secondo me è la più giusta.
Massimiliano era un comunicatore. È inevitabile parlare anche del suo amore per la radio, per la comunicazione in genere.
Sì, Massimiliano ha dedicato molto della sua vita proprio a comunicare, a cercare di raggiungere tutti gli uomini di tutti i tempi, come lui diceva, anche attraverso i mezzi di comunicazione. Oggi a noi sembra normale questo perché direi che siamo invasi dai messaggi che i mass media ci trasmettono, ma nel suo tempo non era altrettanto normale, eppure è riuscito a dar vita a numerose testate giornalistiche di vario tipo, dal quotidiano al settimanale, al mensile, al periodico, comunque anche di periodi più lunghi, ha usato la radio, aveva in mente, ha progettato di creare una televisione. Allora, sentiva l'urgenza di usare anche i mezzi tecnici che l'uomo è riuscito a scoprire e che possono e che permettevano già alla sua epoca di raggiungere persone anche che abitavano molto lontano, usarle per portare la verità, per spargere la verità, per esprimere la sua ansia evangelica, perché il suo desiderio più grande era quello di dare la felicità al maggior numero possibile di uomini. Lui lo scrive diverse volte, questo aspetto del suo essere cristiano.
San Massimiliano Kolbe e i giovani. Più tardi sentiremo anche la testimonianza di un ragazzo della milizia barlettana. C'è un punto di riferimento, soprattutto per i ragazzi e le ragazze di oggi. Spesso siamo portati a pensare ai santi come qualcosa lontano da noi, di irraggiungibile, eppure anche oggi, nel 2011, padre Kolbe è attualissimo.
Sì, credo che si possa dire che è un uomo molto attuale, perché è un uomo che non si è fatto fermare dai suoi limiti umani, la malattia, limiti di vario tipo anche che ha incontrato durante la sua vita, logistici. Ed è andato sempre oltre. Questo tempo è un tempo in cui soprattutto i giovani possono sperimentare un senso di delusione, di speranza che muore perché sembra che tutto vada male, che i valori non esistano più, che non valga la pena nemmeno di impegnarsi. Kolbe è un uomo che ha vissuto in un'epoca difficilissima dal punto di vista storico, in condizioni difficilissime, ma che ha trovato da qualche parte, misteriosamente, il coraggio di vivere alla grande. Secondo me la forza di attrazione che Kolbe può esercitare sui giovani è proprio questa. Un uomo che ha saputo vivere alla grande. Come ha fatto? Vale la pena cercare di capirlo.
Com'è possibile oggi continuare a fare della propria vita un dono?
Credo lasciando che l'amore ci faccia innamorare. Cioè, oggi corriamo il rischio di disinnamorarci in ogni situazione della nostra vita, di non credere più che l'amore possa davvero essere la forza di tutta la nostra vita, e quindi non sappiamo più fare le cose con passione, perché l'amore significa passione. Invece la vita è ancora piena di cose molto belle. Ci sono tante persone molto belle che forse ci vivono anche accanto e che possono riaccendere dentro di noi questa fiamma. Io direi forse ecco questo, possiamo riuscire a fare della nostra vita un dono correndo il rischio di vivere alla grande, con passione, con amore, con coraggio anche. Possono sembrare delle parole utopiche oggi, ma forse è quello che nel fondo del cuore di ognuno di noi, anche degli ascoltatori che questa mattina sono con noi, dorme e desidera risvegliarsi.
Grazie allora a Cristina De Mezzi, presidente regionale della Milizia dell'Immacolata, Regione Lazio. Grazie per essere stata con noi e buona domenica.
Grazie e un saluto caro a tutti.
Amici di Radio Fratesole, siete in compagnia di Francesco Vitale e durante questo viaggio stiamo parlando della figura di San Massimiliano Kolbe, il sacerdote martire polacco. E desideriamo ora sottolineare ulteriormente l'attualità e l'esempio che può avere per i giovani di oggi. Abbiamo al telefono proprio un giovane, si chiama Daniele D'Agostino, è di Barletta e appartiene alla Milizia dell'Immacolata di Padre Kolbe. Ciao Daniele.
Grazie, salve anche a voi.
Allora Daniele, prima di tutto, come ti sei avvicinato alla Milizia di Padre Kolbe?
Beh, diciamo che a dirla tutta non è che mi sono avvicinato io alla Milizia di Padre Kolbe. È stata una cosa abbastanza fortuita, perché mi trovavo una sera passando per la mia parrocchia, credo anche in maniera abbastanza casuale, perché dovevo insomma vedermi con dei miei amici. E durante quella sera si tenne un incontro dei missionari brasiliani della milizia, appunto, con i giovani della mia chiesa. Allora lì ovviamente, dato che mi trovavo ad aspettare questo mio amico, approfittai della cosa e ascoltai con molto interesse la storia di Padre Kolbe, che lì per lì mi colpì non tanto per la sua storia da Auschwitz, che credo voi abbiate già accennato o discusso, ma quanto i contenuti dei suoi scritti fossero abbastanza incisivi, senza retorica, senza tutta quella melassa zuccherosa che di solito contorna le figure dei santi. E per un giovane come me, che devo dire è alla ricerca di insomma di frasi che ti penetrano e che non ti danno il solito contentino, cioè ossia le frasi, quelle belle, sì, emozionano, però lì per lì poi scompare quell'effetto. Io personalmente, poi non voglio parlare a nome di tutti i giovani, per carità, parlo solo della mia esperienza, trovavo l'esperienza dei missionari della milizia e in particolar modo gli scritti di Padre Kolbe interessanti, molto interessanti.
Tu, Daniele, conoscevi già la figura di San Massimiliano Kolbe?
Sì, oddio, sapevo che lui era il santo morto ad Auschwitz, che si era sacrificato per un padre di famiglia. Lo conoscevo vagamente solo per questo episodio e credevo che lui fosse diventato santo per questo episodio. Dopodiché, approfondendo gli scritti di padre Kolbe, quindi avendo l'opportunità di incontrare questa gente giovane della milizia, i missionari, eccetera, mi sono reso conto che sì, la sua santità si basa anche su quell'episodio, che si può dire la ciliegina sulla torta, ma che c'è una montagna di materiale alle spalle che veramente ha contribuito a rendere grande questa figura, a mio avviso.
Che cosa pensi, secondo te, che possa trasmettere anche ai giovani padre Kolbe anche oggi, che vivono in una realtà molto, molto articolata e frammentata per certi aspetti?
Allora, io ai ragazzi, quando posso, cerco di spiegargli ciò che ha colpito a me praticamente in quella fatidica sera di circa 2 annetti fa nella mia parrocchia del Cuore Immacolato. E insomma, i suoi scritti parlano di cose veramente interessanti per un ragazzo alla ricerca di se stesso, perché lui ti aiuta a fare ordine nella tua vita. Ti dice, lui è molto comprensivo, cioè lui sa che ognuno di noi, ogni essere umano è alla ricerca di qualcosa, è alla ricerca di felicità, insomma tutti quegli istinti che caratterizzano la nostra indole. Sarebbero tanti gli esempi, insomma a me mi colpì come nei suoi scritti lui individuasse in se stesso una grande individualità e un amor proprio assai sottile. Ricordo molto bene questo perché mi sono detto, caspita, se un santo diceva questo, riscopriva queste tendenze, figuriamoci una persona normale cosa dovrebbe dire se scava in profondità verso se stesso. Comunque lui non si fermava qui, capiva questo suo punto debole, dice ok, adesso mi attiverò per cercare di fare un passo in avanti. Quindi sapeva che era la carità, un'altra sua frase celebre credo è solo l'amore crea, sapeva che attivando questa funzione, la carità, magari poteva fare un salto in avanti. Quindi io queste frasi, queste parole, che ripeto, la cosa bella di padre Kolbe è che non c'è sentimentalismo in lui, c'è sentimento che è tutt'altra cosa. I ragazzi non ne possono più di frasi consolatorie, dal gusto un po' posticcio, un po' falso, hanno bisogno di frasi anche dure, anche crude. L'importante è che avvertano che c'è comunque onestà, verità in quel discorso che tu gli stai facendo. Quindi io ritengo che in padre Kolbe c'è un grande potenziale nei suoi scritti, ovviamente, e che insomma anch'io nel mio piccolo cerco di aiutare i missionari per far conoscere questo grande potenziale che secondo me è un po' inespresso allo stato attuale e che spero insomma nelle parrocchie, nelle chiese possa essere sempre più conosciuto.
Grazie allora a Daniele D'Agostino e in bocca al lupo per la tua vita, per il tuo futuro, accompagnato e con l'intercessione di padre Kolbe. Grazie per essere stato con noi.
Grazie di cuore a voi, ciao.
Noi la prossima settimana continueremo a parlare di padre Kolbe con un adattamento radiofonico della sua vita, ideato dalla nostra Miriam Serano, che ci farà conoscere meglio le caratteristiche di questo sacerdote attraverso gli scritti di chi lo ha conosciuto. Ma continuiamo il nostro viaggio con la radio. È il momento di Ritratti di Santi.
Ritratti di Santi 2011. In collaborazione con il MEC, Movimento Ecclesiale Carmelitano.
Terzo appuntamento con i ritratti di Santi, l'itinerario quaresimale che ci sta facendo compagnia durante queste settimane con gli scritti di padre Antonio Maria Sicari, teologo carmelitano e fondatore del MEC, il Movimento Ecclesiale Carmelitano. Il ritratto che abbiamo scelto è quello di Chiara Luce Badano, la giovane, morta in tenera età per un tumore, proclamata beata nel 2010 nel Santuario del Divino Amore a Roma, che ebbe un intenso rapporto con Chiara Lubich, la fondatrice del Movimento dei Focolari, al quale la ragazzina apparteneva. Ne abbiamo parlato con padre Antonio Sicari.
Ma io credo che tutti abbiamo avuto nella vita l'esperienza proprio di assistere al dolore giovane, per così dire, a persone giovani che soffrono, e abbiamo visto quanto bisogno c'è di stare vicino, ecco, di aiutarli, di dare anche a volte, per quanto possibile, delle spiegazioni. Ecco, trovare una persona che in questa situazione raggiunge addirittura la santità ti lascia un po' senza fiato, e allora ti fai la domanda: ma che cosa in questa particolare situazione l'ha aiutata proprio nella santità? Perché sono tanti che vivono anche il dolore con sopportazione, con pace, anche con serenità, però la santità è un'altra cosa. Allora, leggendo così le biografie che sono state preparate, mi ha colpito il fatto che nella, diciamo, pedagogia focolarina di Chiara Lubich c'era questa sua indicazione, che dava anche ai bambini piccoli, che per vivere l'unità, per vivere la carità cristiana in senso proprio, per diciamo donarsi agli altri, bisognava per forza acquistare, per forza, perciò acquistare diciamo una affezione, una sensibilità a quella che Chiara lui chiamava Gesù abbandonato, fare compagnia a Gesù nel momento della sua sofferenza, diciamo solitaria, della sua croce. Ecco, bisogna imparare questo, e nella storia di Chiara Lucia Padano si vede proprio quel momento in cui, dopo, non so, quei famosi 20 minuti di silenzio, quasi di angoscia, e c'è il momento in cui lei, ecco, comincia, diciamo, umanamente, spiritualmente a sorridere, e questo, ecco, è un sorriso inimitabile che durerà fino in fondo. E questo non è solo un sorriso, è la consapevolezza che lei sta facendo compagnia a Gesù.
Ecco, Chiara Luce, una ragazzina semplice come tante altre ragazzine. E cosa può insegnare alle ragazzine di oggi, che sembrano, no, avere tutto, ecco, guardando proprio Chiara,
sì,
Luce?
Proprio questo aspetto che ho appena sottolineato, che noi facciamo molte volte una catechesi cercando di invogliarli, di esaltarli contro ciò che è bello, buono, grande, gioioso, forse dimentichiamo un po' troppo, ecco, il fatto che bisogna innamorarsi non solo di Gesù, ma anche di Gesù crocifisso, e questo è un innamoramento particolare di cui forse c'è molto bisogno, non solo per le situazioni di malattie, ma per tutte quelle situazioni in cui la vita poi ti chiede molto e Dio può darti molto se tu gli dici di sì.
Ascoltiamo allora un estratto della vita di Chiara Luce. La legge per noi Giulio Base, attore e regista che nella chiesa di Santa Maria della Vittoria a Roma ha dato voce a questo bellissimo e giovane ritratto di santità.
Alla festa di San Valentino è lei a telefonare il nascosto Maurizio Sorrentino per organizzare un affettuoso tête-à-tête tra papà e mamma. Il papà doveva portare alla mamma dei fiori invernali e i due dovevano obbedire alla prescrizione della figlia. Non tornate a casa prima delle 24 e ricordati bene, mamma, che prima di me c'era papà. In seguito si fa raccontare tutti i particolari della serata, rigustandoli assieme a loro. L'11 agosto 1990, festa di Santa Chiara, celebrò l'onomastico con una bella messa che il prete celebrò in quella piccola mansarda. Tutti intuiscono che la storia sta per giungere al suo compimento. Con la sua amica più cara, che quasi non l'abbandona mai, Chiara sta al gioco di Dio. Sa che Gesù sta per arrivare e decide di prepararsi, come si prepara una sposa. Si fa preparare un abito bianco. tecnico, semplicissimo, ma elegante. Manda i genitori a comprarsi un bel vestito nuovo, come si conviene per il matrimonio della figlia. Sceglie i canti e li prova con l'amica. Tutto deve essere gioioso. Alla mamma dice: quando mi vestirai non dovrai piangere, ma dire: adesso chi ha la luce non soffre più. Vede Gesù. Quando entrerò in chiesa tu devi cantare, perché io canterò con te. Diceva che dovevano tutti armonizzarsi con il cielo. Bene, quando in cielo arriva una ragazza di 18 anni, fanno festa. Morì. Morì accarezzando i capelli della mamma e dicendole:
Giulio Base ha letto la vita di Chiara Luce Badano e noi abbiamo chiesto all'attore un commento su questa speciale figura.
Beh, è sempre importantissimo ritrovarsi in questi incontri, in questa meravigliosa chiesa. Io non mi dimentico mai che c'è un'opera di Bernini, una delle più belle, l'estasi di Santa Teresa, a pochi metri da dove noi leggiamo, ed è la conferma assoluta e totale che dietro la vita di ogni santo o santa c'è una storia importante, unica, definitiva direi, e dal quale possiamo sempre imparare. Padre Antonio ne ha scritte 150, ma i santi sono migliaia, e dietro ogni santo c'è qualcosa da imparare. Quindi il significato è la fortuna, io la ritengo la fortuna di poter imparare ancora.
Cosa ti ha colpito di Chiara Badano?
La capacità di offrire un dolore che immagino dover essere stato atroce, offrirlo al Signore e trasformarlo in serenità e quasi in gioia tramite questa offerta, quello credo sia davvero miracoloso.
Grazie a Giulio Base, a Padre Antonio Sicari e al MEC, il Movimento Ecclesiale Carmelitano, che ritroveremo domenica prossima nella seconda parte del nostro viaggio. Ci dobbiamo salutare. Vi auguro una splendida domenica. Riposatevi, ricaricatevi e ascoltate Radio Frate Sole in Blu, naturalmente. Buon viaggio da Francesco Vitale.